Ma non è che abbia poi tanto da dire questa settimana. Vabbè. Buongiorno, buonasera e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Disanime, il podcast nemico degli amici. Questa settimana andiamo con Angel Beats, un anime super popolare che avevo in lista da un po' di tempo ma che non avevo mai visto. Finalmente me lo sono recuperato e ne parliamo dopo la rubrica Questa settimana. Sigla. You're the jerk of the week. You're a jerk and it's your week. You really outdid yourself. Like a crazy super jerk. You're probably a big jerk every week. You're the jerk of the week. Allora, questa settimana anime non ho visto praticamente niente, a parte Angel Beats di cui discutiamo oggi. E ogni tanto va anche così. Non è che posso sempre vedere 10 serie a settimana, purtroppo. In più è uscita la quarta stagione di The Crown e quindi quello mi ha tolto il mio tempo che di solito dedico agli anime. Il resto del tempo non l'ho usato per riguardarmi per la 20ª volta Zoku Owari Monogatari, perché quello sarebbe stato molto poco produttivo. Per quanto riguarda le notizie legate al mondo degli anime, questa settimana anime è stata un po' fiacchina. Dopo settimana scorsa, in cui è stato annunciato praticamente qualsiasi cosa, questa volta abbiamo solo un nuovo trailer per Josie the Tiger and the Fish, il nuovo film della Bones che uscirà a Natale, e almeno per quello che sembra dal trailer sembra molto molto bellino, anche se l'esperienza insegna a non farsi mai troppe aspettative dal trailer, ciao Suicide Squad. E poi abbiamo l'annuncio che a partire dal 3 gennaio andrà in onda un adattamento del manga di Iburo Sensei, Simple Yet Sexy, produzione dello studio Hokiboshi, che promette di spostare ancora di un passetto il limite fra ecchi ed hentai, sempre un passettino più in là, fino a quando non ci accorgeremo che stiamo vedendo un porno in pieno pomeriggio e con la tua ragazza che gira per casa. A quel punto auguri a spiegarle cosa stai guardando. Tra l'altro, se questo anime vi interessa, vi incoraggio caldamente a fare una veloce ricerca su Google cercando Simple Yet Sexy e mi raccomando cliccate accetta su tutti i banner che vi escono fuori. Quindi sì, tra io che non ho visto niente e queste pochissime news, questo sarà per sempre ricordato come il segmento di questa settimana anime più inutile di sempre. Andiamo avanti a testa bassa. You're the jerk of the week. Se seguite questo podcast da un po' di tempo, vi siete forse accorti che a me piace parlare di anime un po' strani e particolari, originali diciamo, sia come strutturazione che proprio come stile di animazione. Mi piace parlare di cose super diverse, anche e soprattutto se non sembrano anime a prima vista. Ma se avete fatto particolare attenzione, avrete forse notato che non ho ancora mai trattato un particolare stile, se così si può definire. Quello dell'anime classico. Non dell'anime classico nel senso, ah, quello è un classico. No, proprio questo sembra proprio un classico anime. So che sto facendo un po' di confusione, ma statemi dietro. È vero che abbiamo già parlato di anime con una grafica non per forza brillante, ma anche quando l'originalità non straripava, si trattava sempre di anime medi in chiave moderna però. Penso ai vari Food Wars, Danmachi, Seiju, tutti questi sembravano tantissimo degli anime come ce li aspetteremmo, senza nessun fronzolo particolare, ma sono con un'estetica già più vicina ai nostri giorni. Quello che intendo io invece è quell'aspetto da anime che ti dà quel feel da anni 2000. È un po' difficile da spiegare a voce, mi rendo conto, ma se avete per caso visto l'anime di cui parliamo oggi, ovvero Angel Beats, allora forse avete capito cosa intendo. Perché Angel Beats ha proprio quell'estetica da anime non caratterizzato mid 2000. E se in questo podcast non abbiamo mai parlato di questo tipo di anime, i motivi sono principalmente due e sono strettamente interconnessi. Di solito fanno abbastanza schifo ed è un'estetica che personalmente non mi piace e ne ho visti pochissimi del genere. Va bene, sì, tre motivi. Allora, i gusti sono gusti e su questo non posso né discutere né cercare di convincere quelli a cui questo stile piace, ma possiamo perlomeno essere tutti d'accordo che, a prescindere dal tipo di stile, quando un'animazione è media, è la storia che determina la riuscita della serie. Kiseiju, per esempio, aveva un'animazione tenuta insieme con lo sputo per la maggior parte del tempo, ma aveva anche una storia stramaledettamente interessante. Quindi Angel Beats come se la cava sotto questo punto di vista? Male, malissimo, molto male, malissimo. Ok, ma allora aspetta, se l'animazione è mediocre al massimo, lo stile è detto che ti fa schifo e la storia lasciamo stare che è meglio, allora perché ce ne parli? Perché è super mega famoso, io ho un podcast sugli anime, devo parlare delle cose super mega famose, anche se mi fanno schifo gli mortacci miei. Ah.
Shut up, sit down, relax.
Angel Beats è al 12° posto tra gli anime più popolari su MyAnimeList e nonostante ripeta sempre che il fatto che una cosa sia popolare non significhi sempre che sia una cosa bella, questa è la prima volta che sono completamente spiazzato dalla discrepanza abissale che c'è tra successo della serie e qualità effettiva. Ad esempio, anche se ho moltissime critiche pesanti su Sword Art Online, che sta in terza posizione, non è un mistero per me il perché stia lì in alto. Ha tutte le caratteristiche tipo film della Marvel traslate a una serie anime. È un divertimento un po' così, diciamo, leggero, personaggi molto vendibili, ha un sacco di sequel che ti fanno investire... No, aspetta, com'è che si dice in italiano? Vabbè, che ti prendono nel franchise, sotto trame romantiche, storia molto lineare, eccetera, eccetera. Ma Angel Beats, qualcuno mi spiega perché è così popolare? Perché non ha nessuna di queste cose. Non sto dicendo tanto per dire, davvero, se qualche fan di Angel Beats sta seguendo questo podcast, e sono sicuro che ci sono, mi può scrivere in privato, per favore, e spiegarmi... Perché? Perché? Io sono genuinamente curioso. Ok, calma, andiamo con ordine. Angel Beats è una serie di 13 episodi prodotta da una collaborazione PA Works e Aniplex del 2010. Alla regia abbiamo Seiji Kishi, regista di altre serie molto famose che non mi hanno entusiasmato particolarmente. Danganronpa, Assassination Classroom, Asobi Asobase, che però ricordo almeno con affetto, Kengan Ashura, che mi rifiuto di vedere, e molte altre cose. Però è anche autore di perle forse meno conosciute, ma a parer mio molto più valide, come per esempio Tsukigaki Rei. In ogni caso stiamo parlando di un regista veterano molto conosciuto. La storia è nata da un'idea originale di Jun Maeda, che ne ha curato anche la sceneggiatura e ha composto la musica con il gruppo Anant Guard Eyes, con il character design originale di Naga. Sia Maeda che Naga fanno parte della casa di produzione di visual novel Kei, di cui Maeda è uno dei fondatori. La Kei è conosciuta soprattutto per aver prodotto titoli come Canon, Air e Clannad. E visto che dell'animazione abbiamo già parlato, è super standard, a parte giusto due o tre scene che contano davvero pochissimo, per quanto riguarda il comparto musicale devo dire che non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo l'opening, che è molto molto carina, ma per quanto riguarda la soundtrack non mi ricordo nessun momento particolare. Quindi sì, well done, Anant Guard Eyes. La storia prende luogo in una specie di al di là e si concentra su Otonashi, un ragazzo che ha perso i ricordi della sua vita dopo essere morto. Si risveglia iscritto a una scuola superiore nell'aldilà, perché ovviamente deve essere una scuola superiore, quindi è un anime, ci deve essere una scuola superiore. e incontra una ragazza di nome Yuri che lo invita a unirsi al SSS, un'organizzazione da lei comandata che si oppone a Dio, inteso come chi comanda in quel posto e in generale al sistema di questo tipo di al di là, non al tizio con la barba. L'SSS, che è una sola S da fare una brutta figura, combatte principalmente contro il presidente del consiglio studentesco, una ragazza misteriosa con dei poteri sovrannaturali, chiamata da tutti Tenshi, cioè Angelo. Non apostolo, Angelo. Insomma, la SSS spara felicemente con pistole e altre belle cosine a quest'angelo che si difende con spade che gli escono dalle mani e scudi di forza antiproiettili. Il tutto mentre cercano di fare più o meno la vita da liceali e cercano di capire dove diavolo sono e cosa cavolo devono fare. Ovviamente sono già tutti morti, quindi in quel posto non possono morire e possono allegramente spararsi. Tutti questi elementi intriganti contribuiscono a creare un setup super interessante per Angel Beats, che è un po' un peccato, perché lo show decide di mandare tutto in vacca molto serenamente. Il motivo è un po' quello che potete immaginare. È una serie che cerca di fare un milione di cose tutte insieme in pochissimo tempo. Per esempio, ci presenta un cast di personaggi che è superiore al numero di minuti totali della serie e quindi il risultato è che abbiamo i 3 o 4 principali di cui ci frega qualcosa, per modo di dire, e poi comparsa 1, comparsa 2, comparsa 3, comparsa 4 e così via per tipo 20 personaggi. Oltre a questo, la trama continua ad aggiungere cose e cose ogni episodio, specialmente con dei plot twist verso la parte finale della puntata, che oltre a far perdere consistenza alla trama generale e a scocciarti subito perché non puoi pensare di avere sempre lo stesso impatto ogni volta, crea un enorme problema in termini di ritmo e la serie si limita a non sviluppare mai queste cose che aggiunge e a lasciarle lì giusto appena abbozzate. Che quando va bene è fastidioso e quando va male fa veramente perdere il senso a tutta la trama. Tutto questo è tenuto assieme da il lato comedy della serie, che devo dire è anche eseguita piuttosto bene come comicità, ma non è esattamente quello che ci vuole in una serie che si basa sul mystery e sul drama. Buona la Nutella, nessuno dice di no, ma magari negli spaghetti con le vongole forse fa un po' cagare. La parte migliore di Angel Beats è in quei pochi episodi centrali che la serie dedica a personaggi secondari specifici, ed è l'unico punto in cui la sceneggiatura si regge veramente sulle sue gambe. Ma la sensazione alla fine è un po' ambivalente perché è impossibile non notare che la serie avrebbe funzionato n volte meglio se fosse stata portata avanti in questo modo, anche se alla fine avremmo avuto magari 30 episodi al posto di 13. Ma parliamo un po' più nel dettaglio dei personaggi di questa serie, anche se ad essere sincero non sono sicuro che questa serie abbia dei personaggi propri, piuttosto mi sembra che abbia preso con lo stampino personaggi da altre parti. Tanto chi vuoi che se ne accorga, giusto? Otonashi, il nostro protagonista principale, è carismatico come una pianta da vaso. Non sembra avere una personalità propria o delle motivazioni credibili, più che altro le sue azioni sembrano sempre dettate da quel noioso codice morale che imprimono a fuoco dentro tutti i protagonisti maschili degli anime di fascia media. Kirito. Anche per esempio nella scena dove devono intrufolarsi negli alloggi dell'angelo per scoprire qualcosa di più sui suoi poteri invincibili, l'unica cosa che sembra preoccupare la nostra sarcastica merdina è il fatto che stiano entrando nella stanza di una ragazza senza il suo permesso. Sì. Ok, Otonashi. Priorità. Priorità. Yuri, la leader degli SSS, è quasi esattamente il ricalco di Haruhi Suzumiya. Forse sono io che l'ho appena visto, non lo so, ma è incredibile quanto si somigliano questi due personaggi, anche dal punto di vista del design. Ovviamente a Yuri manca tutta la parte interessante di Haruhi, quindi tutto quello che ci rimane è nonsense autoritario che nasconde il fatto che è una persona mentalmente malata. A suo credito però bisogna riconoscere che rispetto a Otonashi, almeno lei ha delle motivazioni comprensibili e una personalità definita. Ultima invece del trittico dei personaggi principali abbiamo l'angelo, che è il solito Rei Hayanami clone, assolutamente insipido e apatico senza nessun motivo Batmoe. Tutto fino all'episodio finale dove fa un 180 caratteriale per motivi a noi sconosciuti. Infine abbiamo tutti i personaggi secondari, a cui viene dato peso zero dalla scrittura, ma che comunque rimangono molto più interessanti dei principali, non solo perché sono meglio caratterizzati in generale e sono il cardine degli episodi migliori della serie, ma anche perché sono quelli che devono reggere la maggior parte delle scene comiche che tirano avanti la carretta. Per ultima cosa, fatemi parlare del finale. E permettetemi di attaccarci un ragionamento che si estende anche a tutto il resto della serie e anche a altre serie di questo tipo. In molte opere del genere drama, parte, se non tutta, della potenza di una storia è affidata ai momenti specificatamente pensati per farti commuovere, se non addirittura piangere. E nonostante questa cosa del commuoversi sia molto soggettiva, è innegabile che ci siano delle cose fatte bene e delle cose fatte male. E quello che cambia, secondo me, è il contesto e il tempismo. Se vuoi a forza inserire una scena commovente, ma lo fai di punto in bianco, senza preparazione, e con dei personaggi di cui non me ne frega niente perché non ti sei preso la briga di svilupparli, non solo fallisci nel tuo intento di emozionarmi, ma risulti super cisi e maldestro e alla fine mi fai solo incazzare. Nello specifico, e senza fare nessuno spoiler, perché sinceramente non ne vedo il motivo, nel finale di Angel Beats abbiamo uno di questi momenti strappalacrime che in parte giustifica anche il titolo della serie, che non è una cosa necessaria, ma devo ammettere che fa sempre piacere, ma che per fare l'ennesimo plot twist si schianta come un meteorite su tutto il resto della trama, lasciando un cratere di dimensioni rare. Quindi il risultato finale è che abbiamo una reazione del tipo «Oh, aspetta, cosa?» che non è proprio come vuoi finire la tua serie drama. In definitiva, Angel Beats è un anime che non mi riesco a spiegare, semplicemente il tono non è chiaro, la trama fa più acqua di un ghiacciaio d'estate, il ritmo è completamente sbagliato e, a parte questo, lo stile a me non piace. Perché sta lassù nella lista degli anime più popolari di sempre? Probabilmente questa è la prova definitiva che io in realtà di anime non ci capisco un cazzo. Ditemelo voi. Bene, anche per questa settimana io chiuderei qui. Vi ringrazio di essere stati con noi anche questa volta, anche se non abbiamo parlato di cose particolarmente entusiasmanti. Vi ricordo che potete trovare Disanime su Instagram e su Twitter a @disanimepodcast e ci vediamo settimana prossima. Ciao!